Settimana autentica, e lo facciamo come siamo soliti farlo nella nostra piccola tradizione legata a San Fedele, con dei momenti tutto sommato molto semplici, legati all'ascolto di una parola, legati a un tempo di silenzio per lasciarla risuonare e poi a una piccola preghiera condivisa finale. E come ogni anno, anche quest'anno, l'obiettivo nel formulare la proposta è stato quello di poter creare un piccolo itinerario che nelle tre tappe dei primi tre giorni che inizia una settimana autentica potessero farci fare un piccolo percorso, ma allo stesso tempo, in modo da non vincolare troppo nessuno, ciascuno potesse avere anche il suo inizio e la sua conclusione. La proposta di quest'anno da dove parte? Parte fondamentalmente da un invito, ed è l'invito che in diversi di noi, partecipando alla celebrazione della Domenica delle Palme, ieri, si sono lasciati accogliere nella liturgia da queste parole. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Con fede viva accompagniamo il nostro Salvatore nel suo ingresso alla città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce, per essere partecipi con Lui della sua risurrezione. Mi colpiva proprio questo invito al coinvolgimento, a andare insieme con Gesù a compiere questo ultimo tratto di un viaggio che è partito da tempo nella prospettiva del racconto evangelico e viene fatto coincidere con un percorso che anche noi in qualche modo abbiamo fatto attraverso il percorso iniziato con la Quaresima. Ecco, allora pensavo sarebbe interessante, proprio per rispondere a questo invito di compiere quest'ultimo tratto di strada con Gesù che sale verso Gerusalemme, perché lì gli eventi che riguarderanno la passione, la morte e la risurrezione troveranno tutto il suo concentrarsi, il suo esplodere. Ecco che poter fare memoria del come ci è arrivato Gesù a questo appuntamento. Quindi quali sono stati alcuni passaggi che hanno accompagnato questo viaggio? E la stessa celebrazione quaresimale, attraverso la prima domenica che parte dalla contemplazione delle tentazioni di Gesù, dà un'indicazione di inizio. Però più che riprendere il testo delle tentazioni con cui abbiamo iniziato la quaresima, mi colpiva questo particolare. Cioè, trovando un punto di partenza, quale potrebbe essere? Cioè, vogliamo accompagnare Gesù fino al momento in cui prende la decisione di salire verso Gerusalemme ed entrarvi. Se dovessimo trovare un punto d'inizio, quale potrebbe essere? Cammino quaresimale sceglie il brano delle tentazioni. Vedete, non è così scontato trovare un inizio, soprattutto perché anche se interrogassimo i Vangeli, troviamo degli inizi diversi nei Vangeli. Il Vangelo di Marco ci invita a iniziare dal momento del battesimo, quindi un momento in cui Gesù a un certo punto della sua vita vive un certo tipo di esperienza che cambia qualcosa in lui, l'inizio di un cammino nuovo. Altri due Vangeli suggeriscono di partire dalla nascita di Gesù. Vangelo di Luca, Vangelo di Matteo, i racconti dell'infanzia. Il Vangelo di Giovanni ci viene incontro dicendoci: lascia stare questa domanda perché non ha molto senso. che se devi interrogare, trovare un punto di inizio per parlare del rapporto che lega Gesù al Padre, questo è sempre, in principio da sempre. In questa non scontatezza del trovare un inizio, allora io sono ritornato un po' all'intuizione del Vangelo di Marco, in cui è effettivamente il momento del battesimo di Gesù, in cui inizia un cammino che poi troverà il suo compimento negli eventi di Gerusalemme. E questo cammino lo riconosciamo scandito da tre momenti. E questi momenti, ecco il titolo, una voce dal cielo, sono effettivamente quelle situazioni molto particolari in cui il testo evangelico ci presenta Dio Padre che parla con un discorso diretto, due punti aperte virgolette, e Gesù che ascolta quelle parole. Ed è interessante questo perché noi tenderemo a dire che questo succede sempre. Forse il nostro modo di approcciare Gesù è quello che continuamente, in presa diretta, in modo immediato, ascolta, comprende ed esegue quello che gli dice di fare il Padre. E in fondo gli eventi della Passione non sono che questo, il compimento finale di quello che gli ha detto di fare il Padre. Eppure questo modo di raccontare il rapporto tra Gesù e il Padre attraverso il ricorso a delle parole particolari accompagnate da un discorso diretto è rarissimo. Vi propongo quindi di entrare in questo cammino lasciandoci accompagnare da questi tre momenti della vita di Gesù in cui il Padre gli ha detto qualche cosa di preciso, di definito. E il primo di questi momenti lo riconosciamo appunto nel battesimo. Il testo, lo prendiamo dalla versione di Luca, è piuttosto breve, sono due versetti. Ci viene detto: ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. E venne una voce dal cielo. Ecco i due punti, le virgolette che si aprono. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Un gesto, accodarsi, assimilarsi a quello che tutti gli altri stanno facendo, andare a essere battezzato, a farsi immergere come gli altri, un'esperienza personale in un momento presentatoci come un tempo di preghiera, un gesto condiviso, un momento personale singolo e una parola che risuona per Gesù. Tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. La forza di queste parole, io credo la possiamo trovare proprio nel fatto che ce ne siano molto poche. Un padre che parla pochissimo col discorso diretto, quando lo fa, cosa c'ha da dire di tremendamente importante, di urgente, di prezioso? Tu sei mio figlio, ti voglio bene, questo tuo modo, questa tua vita mi piace, mi sta a cuore, mi ci riconosco. La prima provocazione che vorrei lasciare alla nostra preghiera è proprio questo: e se Dio non avesse altro da dirci per tutta la vita? Poi ci sono altre parole forse che incontreremo. Ma questa sera fermiamoci qui. Se questa fosse l'unica parola di cui abbiamo bisogno. E tutto quello che succede lungo questo viaggio, tutto quello che porta alla salita verso Gerusalemme nell'ultima settimana vissuta di Gesù, ha come suo fondamento queste parole. Tu sei il figlio mio, ti voglio bene, in te ho posto il mio compiacimento. E tutto questo dopo un gesto molto banale, elementare, l'aver fatto qualcosa insieme ad altri. L'essersi riconosciuto parte, potremmo dire, di una famiglia. Il padre che si presenta come tale a un figlio è nel momento in cui il figlio si mette in relazione con dei fratelli, si sente interpellato da cosa vivono e cosa fanno. Ecco allora la forza e la centralità di questa parola. Sei in una relazione con me, unica, ti voglio bene, il modo in cui cerchi di esprimere l'essere voluto bene, volendo bene ad altri, mi piace, sono con te. E qui inizia qualcosa di nuovo nella vita di Gesù. E vorrei proporvi un secondo passaggio relativamente a questo testo, riguardo un po' a cosa può aver capito Gesù di queste parole. C'è questo salmo molto bello, curioso anche in una sua, sì, potremmo dire, una misteriosità. Qui si dice: una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Vedete che anche nell'esperienza dell'ascolto di Dio che parla c'è sempre questo margine di scarto. Lui dice uno, io capisco, se va bene, due. Cioè c'è sempre il modo in sintonia con quello che Dio dice, c'è sempre il fraintendimento come possibilità. Ed è bello vedere questa possibilità del fraintendimento che si apre anche per Gesù. Se vogliamo, il fatto che le tentazioni arrivino subito dopo nel racconto evangelico è esattamente l'occasione per indirizzare questa, cioè ridurre al minimo questo fraintendimento. Cosa significa amare? Cosa significa essere in relazione? Cosa significa mi compiaccio di te e della tua vita? Sappiamo che sono parole che possono avere un carico di ambiguità nel modo in cui le utilizziamo. Ecco allora, nel pensare Gesù che deve anche lui fare questo passaggio, ascolta una parola che sembra così chiara, potente, immediata e si chiede: ma ho capito bene? È proprio così? Ecco allora che ciò che aiuta Gesù a rileggere questa esperienza è, potremmo dire, la sapienza del suo popolo. Il rivolgersi a una parola di Dio che, con cui confrontare, ridire, mettere in dialogo quello che ha colto lui in preghiera come parola che gli ha detto il Padre. E questa parola in che cosa la trova? Da dove gli arriva? Dall'essere dentro un fiume, nell'essere entrato in un fiume chiamato Giordano. E l'essere in un fiume che ha questo nome, che ha una sua geografia, che nella Bibbia ebraica è menzionato per più di 180 volte, presenta un'altra chiave di lettura a Gesù per continuare ad approfondire nella preghiera questa esperienza. Il fiume Giordano che cosa ha da condividere a Gesù? Che chiave di lettura ha da offrire a Gesù per leggere su di sé queste parole sei mio figlio, ti voglio bene, mi riconosco nel tuo modo di amare. Ecco allora che in questi ultimi minuti vi presento il fiume Giordano, questo, diciamo, amico che in un dialogo con Gesù gli ridice le stesse parole del Padre attraverso un'esperienza gestuale, l'entrarci dentro, l'essere immerso in queste acque, l'averlo fatto insieme ad altri. Parto, vedete, intanto che ci troviamo nel grande contesto topografico del Giordano, lo recuperiamo dall'inizio del capitolo 3, quando viene introdotto Giovanni Battista e si dà l'indicazione geografica, regione del Giordano, e poi che vi si rimanga fino al dopo l'episodio del battesimo. Infatti, quando inizia il capitolo 4, il racconto delle tentazioni, c'è questo spostarsi in un altro luogo rispetto al Giordano. Quindi il Giordano è il grande contenitore di questi gesti, di queste parole, di questa preghiera, di queste esperienze. E iniziamo il nostro conoscere e familiarizzare con il Giordano leggendo il Salmo 133-132 che ho aggiunto. Ecco com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme, e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della veste, e come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. La parola che scandisce, dà un po' anche il ritmo e aiuta a visualizzare le immagini forti che questo Salmo ci propone, molto nitide, è l'utilizzo di questo verbo, scendere. In ebraico il verbo scendere è yarad. E yarad è esattamente non tanto il verbo scendere, ma il discendente. Il Giordano è colui che scende, compie questo movimento, il discendente. Ed è interessante che nell'ultima strofa questo scendere dalle sorgenti dell'Ermo è il luogo dove nasce il Giordano, arrivando sino ai monti di Sion, il luogo dove il Giordano termina la sua corsa, è racchiuso esattamente l'itinerario di questa discesa, che viene associata a una mandare benedizione, portare vita. Ed è per questo che ho provato, forse non si vedrà bene, chi ha fatto una foto riuscirà a leggere un po' meglio la piccola cartina che ho messo, è una mappa che ripercorre l'itinerario del fiume Giordano. Che particolarità ha questo fiume? È un fiume che nasce da diverse sorgenti presso le alture dell'Ermon. Sono tre le sorgenti principali: la sorgente di Dan, nome di una tribù biblica, siamo presso il confine col Libano, la sorgente di Banias o Cesarea di Filippo, un nome caro al Vangelo, e una terza sorgente che nasce dalla zona orientale rispetto all'Ermon. Queste tre sorgenti confluiscono progressivamente attraverso delle rapide molto forti, danno vigore a un unico corso d'acqua che inizia la sua discesa e scava il suo percorso, e lo fa in un modo molto tortuoso. Quello che mi piaceva farvi notare è che se in linea d'aria la distanza coperta dal fiume Giordano sono poco più di 150 chilometri, il letto scavato per percorrere questi 150 chilometri sono 320 indicativamente. Ecco allora, immaginiamo questo fiume associato a una vita che viene portata dall'alto perché i popoli la ricevano, fino a quelli che stanno più a sud. E questa vita che per arrivare fa fatica, non è che arriva così, deve scavarsi una strada e lo fa in un modo che non è lineare. E in questo modo non lineare si vede il tracciato del fiume che spinge un po' a destra e poi deve ritornare a sinistra e continua a fare questo zigzag per tutta la parte soprattutto più settentrionale. Arriva al mare di Tiberiade, consegna quest'acqua, esce dal mare di Tiberiade e continua il suo corso lungo la depressione, fino ad arrivare a questo appuntamento con i monti di Sion, nel loro versante orientale, in cui il Giordano arriva stanco, avendo per lo più consegnato la gran parte dell'acqua che portava con sé. E l'ultimo rimasuglio è per il Mar Morto, quel mare salato che non è in grado di produrre vita. Ecco allora tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, così come me lo insegna il Giordano. Ti sarebbe interessante rivedere attraverso l'immagine del Giordano, la sua strada, una vicenda umana. Si nasce rigogliosi, vivaci, attingendo da diverse sorgenti. Dal DNA che converge ad altre esperienze. Pensate che Gesù, per raccogliere queste, potremmo dire, esperienze da altri sorgenti, ci ha messo 30 anni per raccogliere i pezzettini di vita che lo andavano formando, fortificando, facendo crescere, interpellando. E tutto questo poi in una vita, potremmo dire, adulta, giovane, si unifica, si integra ed è pronto per iniziare una sua strada. Una strada che non è già pronta, che non gli regala nessuno. Una strada che deve essere un po' scoperta, un po' costruita, un po' sbagliata, tortuosa, che porta un po' di qua, un po' di là. È interessante questo portare un po' di qua, un po' di là, l'acqua del Giordano con tutte le sue sinuosità, perché è quello che oggi consente di vivere a popoli diversi. Il fatto che Giordano entri un po' di qua, un po' di là, porta a dire che c'è un po' di acqua di Giordania, di Giordano che arriva all'attuale Giordania. C'è un po' di acqua del Giordano che viene riconsegnata all'attuale Israele. C'è un altro pezzettino di acqua del Giordano che entra in territori che è difficile nominare, territori palestinesi, occupati, West Bank. Vedete, questo farsi strada con fatica è la grande occasione per incontrare situazioni in più, provare a esprimere questa possibilità di portare la vita ricevuta ad altri lungo questo itinerario. E chi incontra Gesù lungo questo itinerario? Incontra prima di tutto il lago di Tiberiade. Prima c'era un altro lago, il lago di Ule, che adesso è praticamente prosciugato. Ha dato tutto. Perché poi, quando abbiamo scoperto che il Giordano era generoso, abbiamo trovato i modi anche per prendergli l'acqua senza chiedergliela troppo, tanto lui era d'accordo. Ecco allora che il primo grande incontro, i rabbini lo chiamano uno sposalizio tra il fiume e la terra, il lago di Tiberiade, è quello con questo mare che riceve l'acqua, ne beneficia, la lascia esprimere, porta vita e lascia che quest'acqua continui il suo corso uscendo dal lago di Tiberiade. Vedete, il mare di Tiberiade riceve la vita che il Giordano porta, ne gode e la lascia andare. Il lago di Tiberiade vive. Questo non accadrà con il Mar Morto, che riceve l'acqua del Giordano, forse un po' arrabbiato perché ne riceve troppo poca rispetto a quella di cui avrebbe bisogno, alle sue esigenze. Fatto sta che l'acqua che riceve se la tiene tutta e lì dentro non ci vive nessuno. Ecco allora che questo, potremmo dire, è il maestro Giordano, il fratello Giordano, che con un suo dialogo, parlando della terra, del popolo, offre una chiave di lettura per entrare meglio in sintonia con cosa significa essere amato, cosa significa essere chiamati ad amare, essere provocati dall'itinerario che fa il Giordano, che ancora prima di dire adesso devo fare il Giordano anch'io, ma questo modo di interpretare una vita discendente mi affascina, mi scalda il cuore, mi piace. Poi cosa potrò fare io? Vediamo. Perché Gesù prima di tutto subisce e incontra il fascino del Giordano. E questo essere figlio che si coinvolge con quello che il Giordano esprime,